Ai microfoni di Radio Pico abbiamo il piacere e l'onore di avere con noi il maestro Giuseppe Vessicchio, compositore, direttore d'orchestra, svolge attività professionale dagli anni Ottanta, prevalentemente sulla scena della musica leggera, annoverando numerose collaborazioni con artisti italiani e stranieri. Maestro, com'è nata la sua passione per la musica? Ripercorriamo un po' la storia, il suo passato.
Diciamo è nata in famiglia, perché c'era un esemplare, mio fratello, che di 10 anni più grande di me, che riusciva a creare dei momenti bellissimi insieme agli amici del quartiere, e lui suonava insieme ad altri, gli altri ascoltavano ancora e si creava quella magia dalla quale resti rapito. Poi scopri che ti viene facile usare quel codice, decodificarlo e riutilizzarlo a modo tuo, e comincia un gioco, infatti tra l'altro, come dire, suonare in inglese si dice to play, jouer in francese, comincia un gioco molto bello, e se ti appassiona e se risponde in qualche modo attraverso l'impegno che profondi, dire che è una malattia inevitabile, poi alla fine nessuno si può esimere da questo percorso.
E qual è la più grande forza della musica?
Credo che sia l'universalità del suo linguaggio. Nel tempo ho potuto verificare quanto sia facile tra musicisti intendersi, confrontarsi, anche se magari non parliamo la stessa lingua, anche se veniamo da tradizioni diverse, quindi da religioni diverse, e poi cadiamo stupidamente nel confronto magari sulla maglia della propria squadra di calcio, e lì cominciano le separazioni, ma quando poi si ritorna di nuovo con gli strumenti tra le braccia, vedo che c'è una capacità di unione enorme. Io credo che sia proprio per sua natura uno strumento di unione, quindi uno strumento di pace. Ecco perché bisognerebbe fare sempre più musica, proporre ai ragazzi di fare musica. C'è una ricerca molto interessante di David Willingham, uno studioso americano, che su una scuola tedesca, una scuola primaria, terza elementare, ha sperimentato il gioco della musica, ovviamente non l'insegnamento, il gioco, e su 159 bambini alla fine dell'anno hanno riscontrato e hanno pubblicato su una rivista scientifica l'aumento del 90% dell'intelligenza logica e verbale, e soprattutto, cosa più importante, la diminuzione del 73% di atteggiamenti scorretti o alterazione del comportamento sociale. Questo significa, questo fa capire anche perché nelle scuole di musica il fenomeno del bullismo è quasi assente. Sarebbe una ricetta fantastica per la vita sociale che stiamo vivendo.
E guardando il panorama musicale attuale, esiste ancora una differenza fra musica colta e musica popolare?
Beh, la differenza esiste in quanto siamo abituati a classificare qualunque cosa, quindi puoi dire, se c'è la differenza nasce l'etichetta, esistono i generi, esiste la musica leggera, che è un termine che mi piace molto, tantissimo, perché ovviamente Calvino è riuscito a celebrare il valore della leggerezza, di cui abbiamo tutti bisogno. C'è la musica di grande impegno, perché è inutile nasconderlo, la musica colta ha pagine importantissime, ha una palestra strepitosa, basti pensare ad un pianista che deve affrontare Liszt nei suoi studi, e non lo puoi affrontare se non in maniera propedeutica, dopo che ti sei formato, e quindi ci stanno differenti percorsi, differenti traguardi, però alla fine io credo che valga la profondità con la quale affronti qualunque tipo di linguaggio, quindi anche quello leggero ha dei picchi strepitosi. Baluardi della canzone, quali possono essere Fabrizio De André o piuttosto che Lucio Dalla. Ecco, questi sono sono persone che meritano un confronto alla pari con i nomi più grandi di, anche dei musicisti colti contemporanei o di quelli che li hanno preceduti.
Fra le tantissime edizioni del Festival di Sanremo in cui è stato direttore d'orchestra per tanti nomi della musica italiana, ce n'è una in particolare a cui è legato?
Guardi, la famosa prima volta, capita un po' a tutti, lascia un segno, sicuramente. Ho avuto il piacere e l'onore, insomma, di condurre l'orchestra per nomi importanti, sia nazionali che internazionali, e non voglio far torto a nessuno, ma è chiaro che la prima volta ha un significato legato alla propria storia, alla mia storia. La prima volta al Festival di Sanremo fu nel 1990, perché fu reintrodotto l'uso dell'orchestra in palcoscenico, che mancava da circa un decennio. Ecco, in quella circostanza, con grande fortuna, voglio dire, fui ingaggiato da Mia Martini, e poiché nella stessa casa discografica c'era Mango, che era privo in quella circostanza del suo conduttore, che era inglese, e quindi quell'anno io ho avuto l'onore di condurre questi straordinari cantanti, ma in particolare alludo a Mimì, perché ho vissuto una sensazione pressoché unica. Di solito hai la responsabilità di condurre, di richiamare quello che è stato concertato attraverso il gesto, i piani forti, tutte le sfumature stanno nella memoria che viene richiamata dal movimento delle mani del direttore. Ma con Mimì è accaduta una cosa straordinaria: eravamo tutti guidati dalla sua voce, era lei che in maniera estemporanea gradava quelle espressioni che, anche se le avevamo convenute, ma esattamente la dimensione necessaria veniva dettata proprio dalla sua voce. Questa è stata una sensazione, ecco, io mi sono sentito diretto in quella circostanza, eravamo tutti diretti da lei. Non mi è più capitato, e questo non toglie merito a nessun altro, ma è perché probabilmente riguarda la mia emozionalità e riguarda solamente una sensazione mia personale, non vuole essere un merito oggettivo. Ma è una cosa che ho vissuto e che ricordo con grande piacere. Chissà, forse era perché era la prima volta.
Abbiamo parlato di passato, parliamo anche di futuro, perché Lettere al futuro è il titolo di questa edizione del Memoria Festival. E cosa ci porteremo nel futuro della musica di oggi? Ci sono ispirazioni e tendenze che potranno condizionare il panorama musicale del domani?
Io penso di sì. Questo lo fa il tempo, lo fa sempre. È un filtro importante, perché anche la memoria collettiva trattiene quello che subliminalmente, a volte neanche razionalmente, questo lo possiamo razionalizzare solo dopo, quello che è stato un'interpretazione delle necessità che viviamo oggi, perché credo che questo sia fondamentalmente il ruolo dell'artista: riuscire a essere antenna di quello che serve. Oggi serve un certo tipo di linguaggio, e notiamo tutti che è un linguaggio molto dinamico, molto, uso la parola macio, nel senso che dove la forza fisica, quindi il volume, l'impatto delle dinamiche forti, giocano un ruolo importante. Noi vogliamo essere un po' trapazzati, e anche nel linguaggio stiamo andando verso un nuovo verismo, perché sappiamo benissimo che la realtà è molto più potente dell'immaginazione nostra, soprattutto quando è cruda. E questi elementi qui sicuramente lasceranno una traccia in quello che accadrà dopo. abbiamo chi ha studiato la storia della musica, visto che si sono alternate correnti con grande rapidità, e ognuna ogni volta che si rinnova qualcosa, però una traccia resta sempre. Io penso che ci siano degli elementi che resteranno. Anche ho notato una, uso il termine tribalità senza offesa, ma una tribalità maggiore, cioè un ritorno ad un esercizio tonale molto ristretto. Abbiamo stigmatizzato spesso gli anni 60 con il giro di Do, il giro armonico. Oggi esistono altri moduli, ma sono molto stretti, esattamente come la musica tribale, che ovviamente ha una grande forza d'impatto.